Please listen carefully.
Ma la vera domanda è: come avete fatto a finire di vedere una serie tanto brutta? Caro Samuel, non lo so nemmeno io. Ciao amici!
Innanzitutto, non si può iniziare una frase col ma.
E io inizio col ma invece.
Potresti, tipo, lo tagli oppure ci metti prima qualunque altra parola a caso, tipo del robot che poi fa ma. Perché no?
I ma e gli e a me piacciono tanto, inizio frase. Ma in realtà ho travisato il povero Samuel, che è un nostro nuovo ascoltatore.
E ha travasato.
Che io travisato.
Scusatemi.
Il nostro caro Samuel, il nuovo ascoltatore, che ci ha fatto questa domanda e io devo dire che sono giorni che ci penso e questa è la mia intro. Buongiorno.
Buongiorno. E sai cosa io voglio rispondere a Samuel? Ah, io non l'ho ancora finita. Chi è? Scacco matto.
Infatti volevo chiedertelo, va bene tutto, hai parlato, hai detto, fatto, no, perché difendiamo strenuamente le Winx, invece poi non hai più guardato un piffero.
No, perché io ho speso 8 euro per guardare il musical la scorsa settimana, quindi era 4 giorni fa, però la scorsa settimana ho speso ben 8 euro, Fede lo sa perché ne abbiamo parlato, però Alice, ti rendi conto che io ho speso 8 euro per guardare un film? A casa? Sul PC?
Comunque, no, veramente, io ci ho pensato, mi ha mandato in crisi questa domanda perché è un dilemma esistenziale, non so voi, che ho sempre avuto con i libri, anche se in questi anni ho cercato di migliorare, ma del tipo, ma perché lo leggi fino alla fine? Ti costringi a leggere qualcosa che proprio ti fa venire il vomito, perché?
Ma per completezza.
Per completezza, però sono ore della propria vita sprecate, buttate in qualcosa
infatti,
che non ti piace.
Infatti le puoi guardare al 2x, così velocizzi il tutto. Però anch'io sono dell'idea che comunque se tu vuoi dare un giudizio negativo a qualcosa devi avere la possibilità di aver visto tutto, perché tu devi sapere, fa del male, ma tu non puoi parlare senza cognizione di causa, non so parlare.
O nel caso, come hai detto tu Fede, la guardi tutta per parlarne, o fai come me, ne guardi metà ma ne parli lo stesso.
Però perlomeno tu hai parlato per quello che hai visto e poi ti sei affidato a noi perché tu non sapevi di cosa stessimo parlando, quindi comunque tu non hai dato giudizi su tutto, tu hai detto
10
io sono arrivato
papere.
Qua.
Esatto.
Sì.
Sulla fiducia.
Come state, amiche belle?
Io circa bene, perché oggi ho avuto una notizia terribile e ne parlerò, però se volete vi do la parola per le notizie.
Io ho una news, ragazze, io ho una news. Voi non avete idea. Avete presente B-Movie?
Sì.
B-Movie, il film delle api d'animazione, non mi ricordo chi l'ha fatto.
Ah, ok.
Hanno fatto, collegandomi, no, collegandomi al vostro argomento del musical di Ratatouille o di Bridgerton su TikTok, ecco, io non vi porto un musical, ma vi porto la ricreazione, neanche rivisitazione, proprio in scala 1:1 di B-Movie in ASMR. Io sono emozionatissimo.
Oh, in che senso? Che parlano tutto così.
Esatto.
Tico.
C'è questa ASM artist che si chiama GB, che ha chiamato tutti gli altri artisti che fanno ASMR a ricreare l'intero B-Movie. E cosa puoi fare? Tu puoi guardarti quel video e contemporaneamente metterti il film originale, perché in scala 1:1, quindi loro hanno ricreato per ogni secondo il video, ma anche con i costumi, i cambi scena, è bellissimo.
Ma perché?
Oddio.
Ma perché? Vabbè, questo è il mio odio per gli ASMR, però tu lo devi guardare e io voglio una recensione sincera.
Ok, te lo guardo proprio come consigliano loro a inizio video, avendo il film originale su un altro schermo a guardarlo, così ti faccio pure la recensione professionista.
Professionale? No.
Professionale.
La recensione professionista mi piace.
No, ma parlando di api però mi hai fatto ricordare una cosa, che l'altro giorno ho visto un TEDx di Torino in cui ha partecipato anche Max Casacci de Subsonica, e ha parlato di alcuni suoi esperimenti di raccolta di suoni della natura e poi remixaggio e tutta una serie di cose bellissime, tra l'altro. Tra queste però c'erano anche delle api. Io ho paura delle api, infatti di notte le ho sognate. E quindi non parlerò più di api, questa cosa non la guarderò mai.
Ma tu sei impressionata da qualsiasi cosa?
Sì, ma perché sono cose... sono molto carine da vedere se stanno lontane, però fanno male.
Eh no, se le lasci là, no, non ti fanno del male. Se le offendi, magari sì.
La maggior parte degli insetti, se tu li lasci fare la tranne le vespe e
le
zanzare,
sono terribili.
Che sono il diavolo sceso in terra, che loro possono morire tutte, per quanto mi riguarda. A parte loro, se tu lasci, loro fanno la loro vita tranquilla. Le mosche, però le mosche non fanno male, cioè le mosche rompono e basta. Però no, cioè tutto il resto, le api,
non lo so, ma sono
i
anche
ragni, si fanno i cavoli loro, stanno lì, poi boh. Se si avvicinano, allora sì, sei legittimato tipo ucciderle perché
ma no, ma scusami, ma scusami.
Io sono per il vivi e lascia vivere, se tu entri nel mio spazio vitale, tu vuoi morte.
Ma che ne sa un'ape di qual è il tuo spazio? Spazio vitale, perdonami.
No, di solito dalle api scappo perché comunque sono importanti, per cui non le ammazzo. Tutto il resto invece sì.
Comunque invece la mia news in realtà è un'altra.
Ah, non era questa?
No, questa era, no, questa me l'hai fatta venire in mente tu. È praticamente l'IKEA, che fa sempre cose belle anche nell'ambito della diversità, della sostenibilità eccetera, che dato che vuole diventare IKEA circolare diciamo entro il 2030, sta facendo tutta una serie di iniziative per i suoi clienti, insomma, per dare la possibilità di riciclare i mobili, di prenderli a noleggio, così via. E ha fatto anche, per ora non qua in Italia, forse solo nel Regno Unito, le istruzioni di smontaggio. Quindi insieme alle istruzioni di montaggio avremo anche le istruzioni di smontaggio per dei mobili, per poterli sostituire solo nelle parti più usurate, insomma. Viva la sostenibilità!
No, io sono d'accordo, perché quei mobili sono un incubo. Cioè, una volta che tu li monti dici, ma stanno lì. Io non li tocco mai più nella vita, perché se provi a smontarli ti si smantellano nelle mani e tu devi buttare via tutto. Questa cosa io non sono d'accordo.
Alice, a proposito, come sta la tua scrivania fatta di cassette di legno?
È ancora in piedi, il mio ragazzo la usa anche per giocare eccetera, abbiamo lo schermo, regge proprio, cioè la
beh, meno male che avete lo schermo per giocare, sai, non...
vabbè, però prima usava solo il Mac, adesso ha pure lo schermo.
Non bisogna fare pubblicità.
Quelli con la pera. Quelli con la pera di Nickelodeon.
Mamma mia, quelli di Victorious.
Esatto.
Avete visto la pubblicità di un po' di tempo fa dei fake diesel? Che c'erano tutti i rivenditori diesel che facevano, non è diesel ma diesel, che ha fatto un successone, hanno venduto un sacco perché insomma per la roba fake.
Bene, molto interessante,
non
Alice, grazie. Ma a me non interessa nemmeno, quindi a posto. E tra l'altro, a proposito di IKEA, ma tu sapevi, Fede, che esiste un'isola su Animal Crossing New Horizons che è fatta da IKEA, letteralmente?
No, perché io non gioco ad Animal Crossing. Continui a dirmi se... a me non me ne frega niente di Animal Crossing.
Ma hai una Switch e non giochi ad Animal Crossing?
Ma chi se ne frega?
No. Tu hai portato la news, cos'era, ad Halloween o poco prima, che c'erano i nuovi
l'ho
vestiti
fatto per
su Animal
te,
Crossing.
L'ho fatto per te.
Allora, ma senti, io che gioco a Pocket Camp mi dici robe di New Horizons?
Ma che cazzo ne so? Scusate, ma che acciderboli.
Vabbè.
Scusami, io so che tu giochi ad Animal Crossing, ho detto, boh, c'è questa cosa.
Ma non ho una Switch.
Vabbè, io non gioco, ma te l'ho detto, a me non piace, mi annoia e quindi no.
Va bene, non ti dico più nulla.
Va bene, no, puoi dirlo per le persone che ci ascoltano, che magari vogliono, a cui piace Animal Crossing, però bene, sono felice. E quindi...
Ah no, ok, no, l'avevo detto semplicemente, basta.
No, pensavo, non so, fosse fatta di compensato e...
No, è un'isola sogno, non so... Allora, io non gioco a New Horizon, quindi non so come sia, però c'è quest'isola sogno in cui ci vai sognando ed è fatta da Ikea, è come se fossi all'Ikea, quindi ci sono tutte le cucine fatte, ma in stile Animal Crossing.
Okay. Pensavo fosse tipo tutto in castro, cioè fosse no, tutto
no.
In compensato
ma cosa?
In castro.
No, perché mai? No.
Ma non lo so, perché le mobili Ikea sono in...
Vabbè, la tua news.
Allora, io ho una news e un follow up su una cosa che ho detto settimana scorsa.
Ok.
Sulla mia pseudo news, che non può essere un argomento perché mi sono resa conto che è molto breve.
Non me lo ricordo.
Vabbè, dopo ti faccio la sintesi. La news è: ci sono stati i Golden Globe.
Sì.
Ah, è vero.
Chi ha vinto migliore animazione?
No, non dimmi che ha vinto
no.
Soul.
Sì,
non
dimmi. Ha vinto Soul.
No, no, no. No, no, io me ne
io
basta.
Piango.
Io me ne vado. Ciao, fatevi il podcast da sole.
In ogni caso, niente, i Golden Globe belli, tanto noi ci interessano gli Oscar. Se però, come dicono alcuni, i Golden Globe sono le preview degli Oscar, io non dico cosa faccio all'Academy perché sennò mi arrestano, però lo potete immaginare. L'altra cosa che dicevo, appunto, mini follow up su il gioco che ti dicevo, perché c'era solo Nicola settimana scorsa, quello dell'alchimista.
Ah sì.
È bello, è molto carino, è appunto un simulatore di alchimista, per cui fai le pozioncine carine, c'hai i vari ingredienti che tu devi mischiare, tutto quanto. È una demo, per cui non so, io ho giocato tipo meno di un'ora, però carino effettivamente, c'ha solo un paio di problematiche che tipo non ha le impostazioni dello schermo. Puoi decidere se vedere o meno gli FPS, ma non puoi decidere la dimensione o la qualità dello schermo, che va bene. E hai presente, soprattutto Nicola, quando vai sali di livello acquisisci dei punti che puoi spendere sì. Nelle tue abilità, che sì. Qua chiamano talenti. Di solito puoi decidere qual è il percorso che vuoi fare, cosa aumentare, cosa no. Tu lo selezioni e poi comunque gli dai un double check, giustamente per dire sei sicuro, vuoi cambiare, no? Qua no, qua lo selezioni, rip per sempre, tu non puoi più cambiare.
Ma guarda, non necessariamente.
Ma di solito sì, cioè almeno riesci tipo a tornare indietro e poi hai una qualche tipo di conferma. Però vabbè, questa è una cosa che io preferisco, però magari sono solo io. Il gioco è molto semplice, fai le pozioncine, puoi inventarti le cose, hai vari commercianti, puoi contrattare anche sulle cose, ti danno un prezzo di base al gioco e tu puoi contrattare e decidere se alzare o aumentare il prezzo, però devi anche fare un mini gioco per... È molto carino, ci sono delle dinamiche simpatiche, ma voglio aspettare che sia completo perché secondo me c'è un
ma non ha le impostazioni di grafica.
Sì, però la cosa bella è che essendo una demo loro ne sono coscienti e quindi ti dicono: uè, abbiamo un questionario, non è che ci dici le cose brutte, così le fissiamo. Quindi carino, vi terrò aggiornati.
Chi inizia? Allora io, allora, scorsa settimana ho parlato io, per primo. Alice!
Alice adesso inizia, giustamente.
Tanto perché qua giustamente non siamo in una democrazia. Allora, io ho guardato due serie TV ed ero indecisa su quale parlare, perché una mi è piaciuta tanto, però me la tengo per la prossima volta. È una serie TV che ho visto su Netflix, che mi è piaciuta così così. In italiano ha un titolo un po' come all'italiana, anche se non è italiano, però tipo italianata, L'estate in cui imparammo a volare.
Se mi lasci ti imparo a volare.
Oddio, sì, ho visto qualcosa su Netflix, non so niente, raccontami.
Beh, il titolo in inglese è Firefly Lane, che è decisamente più in linea col telefilm. Parla della storia di un'amicizia tra due donne a partire dagli anni 70 fino agli anni 2000, quindi da quando erano piccine, che si sono, cioè quando erano vicine di casa, fino all'età adulta. Devo dire che questo mi è piaciuto tantissimo, il fatto di raccontare la loro storia, la loro vita, quindi anche le vicende personali, la famiglia, la carriera, eccetera, sempre dal punto di vista della loro amicizia. Le protagoniste sono, allora io non ho visto né uno né l'altro, però ho presente chi sono, Izzy Stevens di Grey's Anatomy e Elliot Ryan di Scrubs.
Visto nessuna delle due.
Neanch'io, però
sì.
Ho presente.
Aspetta, Izzy... Ah, oddio, sì! Ok, vai, adesso sono super curiosa, dimmi tutto.
E lei interpreta Tally, mentre l'altra interpreta Kate, sia nella fase dell'università sia nella fase adulta, perché ovviamente quando sono piccoline sono interpretate da altre attrici.
Sempre loro, anche quando avevano 3 anni.
No, ma tu scherzi, però la parte di università hanno praticamente preso le attrici che hanno interpretato la fase adulta, le hanno truccate da morire per farle sembrare più giovani. Questa cosa secondo me non ha funzionato.
Non funziona mai come cosa.
Cioè, potevano fare il contrario, prendere quelle più giovani, sistemarle un po' e ok, sei più universitaria, cioè basta cambiare un attimino l'outfit, non lo so. E non il contrario, perché così sembravano delle vecchie con la faccia tutta tirata, super truccatissima.
Oddio, terribili. No, ma tra l'altro l'ho visto per le attrici giovani. Ma sì, ma scusa, ma invecchiami loro.
Ma infatti, anche perché loro tra l'altro a me sono piaciute tantissimo, anche le ragazze giovani. Sì, invecchia loro, cioè ha molto più senso. Ma vabbè, infatti a volte, dato che è un continuo andare avanti e indietro nel tempo, perché raccontano essenzialmente 3 periodi, quindi appunto l'infanzia, adolescenza, poi la parte di università e poi la parte di vita adulta, lavorativa. E a volte non è proprio ben chiaro, ma dove siamo? Poi però le guardi in faccia e dici, ah ok, ora l'ho capito, basta quello. Però devo dire, mi è piaciuto, cioè è molto delicato come telefilm, anche ironico, perché loro due sono ironiche proprio come personaggi, nonostante tutte le mille tragedie che capitano. Ecco, una cosa un po' così è che veramente succede un po' di tutto, eh. Alla povera Tally pensa a una cosa orribile, le succede. E anche le reazioni che poi ha nel corso della vita sono un attimino particolari rispetto a quello che le è capitato. Questa esasperazione della tragedia, o esasperazione anche di alcuni sentimenti, di alcune, anche l'amicizia stessa a volte è un po' esasperata, che dici sì, ma nella vita reale, almeno io ho una grandissima amica, anzi più di una, due grandissime amiche con cui condivido un sacco di cose, però mai a quei livelli lì.
Anche noi siamo grandissimi amici.
Ah, dico, quelle persone con cui condividi, cioè veramente anche quante volte vai al gabinetto, per dire, però forse un po'.
Ma io di solito non lo faccio comunque, anche con gli amici stretti.
Non vai al gabinetto.
Non vado al gabinetto mai.
Quando è con loro, tipo, si blocca completamente per giorni o settimane. Cioè, se vai in vacanza con loro è terribile. Cioè, tu arrivi a Pieg e esplodi praticamente.
Ah, che schifo!
No, ma io parlo della mia stitichezza. Bellissimo argomento di conversazione delle serate tra amici.
Potrebbero farci una serie TV.
Io e la mia stitichezza.
Presto su Real Time. Esatto. Che discorsi di merda.
Ah,
sì!
E quindi niente, molto carina e molto bellina, appunto, queste cose un po' appunto troppo esasperate, troppo che dici, la sceneggiatura, ah sì, nel senso che è un po' basilare. Io sono ignorantissima comunque in ambito cinematografico, eccetera, quindi poi probabilmente mi direte che è una ciofecata, però a me è piaciuta il fatto che ci siano dei parallelismi temporali e visivi all'interno della serie TV, quindi che ne so, fanno un focus su una ruota, metti tempo appunto anni 2000, e invece poi quella ruota si torna indietro nel tempo appunto negli anni 70, oppure
sì,
quelle frasi,
belle quelle cose.
Magari frasi, una frase che è stata detta in un periodo che riprende ed è secondo me utile per capire i passaggi da un tempo all'altro. E quindi niente, ho finito, la consiglio.
Quante papere
darei 6 3/4.
Ma ora non è che dobbiamo essere così precisi, 6 3/4.
6 a 7.
Gli manca un occhio e sguercia.
No, ma perché è brutto derivati? Perché poi pensi, all'altra cosa ho dato tot, e però in confronto poi dici, no, in realtà questa cosa avrei dovuto dare, e quindi no, va bene 6 3/4, 6 al 7.
Ma sei su Topic Hour, cazzo te ne frega!
Sono i miei voti, lasciami i miei voti!
Va bene, hai ragione, 6 3/4, va
sì.
Bene. Io non so come collegarmi al discorso, quindi fai tu, Fede.
Beh, parlando di papere morte, parliamo di morte.
E vabbè...
Allora, io da qualche mese a questa parte mi sono ritornata magicamente nel mondo dei videogiochi, no? E in particolare nei videogiochi da PC, e quindi, visto che mi sono resa conto di essere un ignorante in materia, ho detto, sai che c'è? Mi vado a recuperare un po' di cult. E visto che io poi, sapete bene, sono un amante di punte clicca, perché ho dei problemi nella mia vita, non so sparare, le cose in cui si attaccano e si spara, io sono incapace. E quindi mi sono imbattuta in Grim in Fandango.
Oddio.
Alice non sa assolutamente cosa sia. Però per invece gli amanti e i giocatori da lungo tempo è un gioco del 98 in realtà, quindi vecchiarello. Ma nel 2015 hanno fatto una remastered edition, quindi l'hanno preso, hanno detto beh è un bellissimo gioco, sai che c'è, lo rifamo, lo miglioriamo, lo facciamo in modo che possa essere visto sugli schermoni che ci sono adesso, bellissimo, e lo pubblichiamo al mondo, no? E tutti erano felicissimi perché ovviamente era uno di quei giochi che nessuno riusciva più a giocare da secoli, e invece questa cosa ha portato grande gioia nei cuori di tutti i videogiocatori da PC e credo anche su altre console, credo sia uscito su qualunque cosa possibile immaginabile. Prodotto dal LucasArts, come dicevo appunto, un'avventura grafica punta e clicca, tema noir con dei personaggi molto particolari, un po' grotteschi e caricaturali, soprattutto legati al mondo magari della mafia, della roba un po' polizia, cose strane, e poi un sacco di personaggi buffettini. Perché parlo di morte? Perché fondamentalmente è un gioco che si tiene e si è ispirato al folklore messicano e al loro rapporto
un
con la morte.
Un poco loco!
Sì, più o meno, ecco, coco. Fondamentalmente tu sei questo protagonista, che è Manny Calavera, che è un agente di viaggi per l'aldilà del Dipartimento della Morte. E quello che lui deve fare sostanzialmente è, arriva un morto e lui deve cercargli di vendere il miglior biglietto possibile in base ovviamente a ciò che lui ha fatto nella sua vita, quindi più sei buono più ha punti, ha più soldi tra virgolette hai, quindi puoi prenderti un biglietto migliore, no? Questo biglietto ti serve per andare a pigliare il treno che ti porterà poi nel nono al di là, perché secondo la tradizione, allora, ovunque io ho visto Azteca, io qui faccio la angolo puntiglioso, non so, devo chiamarlo in qualche modo perché io sono sempre quella rompiballe
l'angolo
che va...
pignolo di fede.
Esatto.
Il pinolo di fede.
Il pinolo di fede, perfetto. Nel pinolo di fede io posso dire che tecnicamente dire Azteco è un po' una castroneria, perché è vero che effettivamente gli Aztechi erano i messicani per origine, tra virgolette, ma in realtà sono gli ultimi che sono arrivati nella zona dove poi si è creato il Messico, perché stavano da tutt'altra parte, c'erano mille altre popolazioni precolombiane e poi erano semplicemente molto più chill, sono arrivati gli Aztechi sanguinari, li hanno fatti fuori tutti, hanno detto mio. Però in realtà, visto che sono stata città del Messico, mi sono fatta 2 giorni nel museo antropologico dell'appunto messicano e bla bla bla, io ero convinta come tanti che gli Aztechi fossero lì da secoli e secoli. In realtà se tu vedi la linea del tempo delle popolazioni che hanno abitato quella zona lì, gli Aztechi erano un piccolo pezzettino in fondo, quindi ecco, però comunque più o meno avevano tutte questa cosa, cultura dell'aldilà, e ci sono sostanzialmente vari livelli. Il punto finale è appunto questo fantomatico nonno al di là, che ci si arriva attraversando la terra dei morti. Per attraversarla devi pigliare sto treno, e più il biglietto è bello, meno tempo ci mette, quindi tipo il miglior biglietto ci mette 4 minuti fino a tipo 4 anni.
Come nella realtà.
Esatto. Lui invece lavora appunto in questo Dipartimento della Morte, perché non ho capito bene, credo semplicemente avesse dei debiti di qualche tipo nella vita, nel mondo prima, e quindi lui deve riscattare i suoi debiti, quindi fa appunto la morte, quindi va a recuperare le anime dei morti in terra con la falce, cappuccio, cliché più cliché. Dopo un tot di anni, un tot credo di anime che fa passare, lui riesce a passare anche a sua volta attraverso la terra dei morti. Però in realtà a un certo punto lui è quello sfigato, no? Tipo nel suo ufficio ci stanno il grande capo, la segretaria del grande capo, lui è un altro che è quello favorito, che c'ha sempre lo studio più bello, che c'ha sempre i clienti migliori e tutto quanto. E lui a un certo punto si rompe le balle di avere dei clienti del cavolo, perché ovviamente vuol dire metterci più tempo per finire il suo debito, e quindi cerca appunto di rubare cliente all'altro. In questo modo però scopre tutta una gabola strana, per cui dei biglietti di quella della primissimissima classe, no, vengono tipo rubati, venduti su cose strane, succede tutto un casino, e
oh
quindi
no, finiscono su eBay.
Esatto finiscono su eBay dei morti, e quindi lui appunto inizia questo suo tra virgolette viaggio viaggio, perché poi scoprono che lui sa, e quindi poi trova i rivoluzionari che cercano di ribaltare tutta questa cosa, bla bla. Quindi vabbè, storia comunque di spionaggio, si può dire, non lo so, perché poi ci sono dei mafiosi in mezzo, per cui non saprei dirti, però comunque cose così. E niente, è molto carino, si svolge in quattro parti, che sono quattro anni differenti, e teoricamente ogni anno è ambientato il 2 di novembre, quindi il Dia de los Muertos, quando appunto teoricamente le anime dal mondo dei morti tornano dalle proprie famiglie, come si vede in Coco, quindi qua poi si tutto torna, eh?
Un poco loco!
Un poco loco, esattamente. E quindi niente, fai questa simpatica cosa, tu hai tutto diviso in anni, più vai avanti, ci sono ovviamente dei time skip tra un anno e l'altro, ed è molto carino perché soprattutto o per chi è appassionato o per chi ha visitato quei posti, appunto per me che sono stata in Messico, ho visitato, ho visto effettivamente la cultura, l'ho potuta apprezzare di prima mano, si trovano effettivamente molte somiglianze ed è fatto molto bene da quel punto di vista, per cui ovviamente è tutto molto colorato, però ci sono ad esempio, è una cosa molto tipica, non mi ricordo in questo momento come si chiamano, vendono ovunque, in qualunque tipo di bancarella, e ci sono tra l'altro anche in Coco degli animaletti piccolini colorati che sono sostanzialmente i tuoi spiriti guida e dovrebbero proteggerti e tutto quanto.
Tipo,
no?
Animaletti totemici?
Sì, una roba del genere, no? Che in Coco sono tipo la tigrona della nonna, della trisavola, per Coco invece era il canetto tutto storto e via andare. E sono presenti anche qua, ovviamente, in altra forma. Ci sono a un certo punto degli attori truccati, sono proprio truccati tradizionalmente. Ci sono un sacco di statue, di robe che riportano comunque a quel tipo di cultura, quindi è molto bello. E tutti i protagonisti, ovviamente, cioè tutti i personaggi sono scheletri.
Piccolo particolare.
Piccolo particolare, vabbè, nella Terra dei Morti sono tutti scheletri, tranne l'aiutante appunto di Manny Calavera, che è Glottis, che è un demone, tipo un demone trasportatore, che è un enorme coso arancione che ti aiuta, tipo guida le navi, guida le macchine, guida qualunque tipo di cosa. Il suo scopo nella vita è guidare cose e trasportarti in giro, e se non ti trasporta lui sta male. E quindi niente, molto carino, molto semplice, può giocarci veramente chiunque.
Papere,
io non mi sbilancio troppo, perché ovviamente ci sono delle problematiche. Ad esempio, una cosa che mi ha dato molto fastidio era il spostarsi da un'ambientazione a un'altra, era molto lenta, perché tu ad esempio avevi tutta la scena in cui dovevi andare in un punto molto dietro nel background della scena, tu cliccavi in quel punto e non è che ad esempio faceva un paio di passi e poi non so, c'era un blur e tu ti ritrovavi automaticamente in un'altra scena. No, tu vedevi letteralmente il personaggino che si faceva tutta la schermata per arrivare dall'altra parte della schermata e poi c'era il cambio scena, e quella cosa per me è terribile perché ti rallenta un sacco. Poi ovviamente credo che sia perché al tempo volente era una roba super rapida e super innovativa, quindi beh, stiamo parlando ovviamente di un gioco uscito 13 anni fa, però adesso come adesso rigiocarlo è un pochino lento, perché tu stai lì che aspetti le ore perché poi vuoi andare avanti, però è molto carino, quindi 7.5, 8, è un bel gioco.
7.5 o 8?
Non
mi triggerate così, eh.
7.5
6.75 cos'era? Tu 7.5, 8?
7.5. È bello, è un bel gioco, è un po' lento. No, io non sono riuscita a giocarlo tutto in una volta, per cui ti prende, però a un certo punto bisogna un attimo di staccare, perché appunto questa lentezza un po' intrinseca, cioè a un certo punto ti fa dire ho bisogno di fare qualcos'altro di un pochino. Sicuramente non siamo più abituati, però molto bello, approved.
Il mio argomento è un argomento molto veloce, non ho moltissimo da dire se non che è bello, perché io giusto oggi ho guardato il documentario su Billie Eilish su Apple TV Plus.
Ok.
Il documentario si chiama Billie Eilish, The World's a Little Blurry. Bisogna dirlo, The World's a Little Blurry. Di quest'anno, di R.J. Cutler. Ed è davvero bello e segue la vita di Billie dal 2013, mi pare, altrimenti sto dicendo una cavolata, da quando ha pubblicato Ocean Eyes, che è la sua prima canzone che ha fatto il boom, fino ai Grammy del 2020. Una cosa che mi è dispiaciuta perché volevo che arrivasse anche a, per esempio, l'ultima canzone che ha fatto, però si dovevano fermare a un certo punto col documentario. Bellissimo, ben bello, dura 2 ore e 20, si focalizza ovviamente sulla sua vita, ma per la prima metà, diciamo, sulla composizione del suo primo album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, quello che ha fatto il boom, quello che ha vinto 4 Grammy alle sue prime nomination, e poi della sua vita, di lei che prende la patente, delle sue relazioni, dei tour vari, dei concerti, di quando si è slogata la caviglia a Milano 2 minuti dopo, anche 2 minuti, 2 secondi dopo il concerto iniziato.
Fantastico.
Poveretta.
Ma letteralmente, piccolo aneddoto su questa cosa, non è perché lei quando fa i live si mette a saltare, si diverte, quindi si mette a saltare. Il problema è che appena era la prima, era Bad Guy, era letteralmente la prima canzone, ed era, cos'era, il Music Festival di Milano, non lo so, una cosa che fanno in estate. Inizia alla prima canzone, inizia Bad Guy, inizia a saltare, si sloga la caviglia, si vede, fa malissimo a vedere quella scena, perché proprio si vede il piede che è tutto piegato, e quindi ha dovuto fare tutto il concerto piano, senza fare roba.
Seduta.
Quindi è in pratica sì, e quindi si vede lei che scappa dal palco praticamente. A un certo punto sì, fa la gag, fa male, le mettono il tutore, si mette la seduta e dice sì, è molto imbarazzante, eccetera eccetera, dice altre 2 frasi e poi esordisce con no scusate non ce la faccio, e scappa via dal palco, perché si mette praticamente a piangere perché è triste ora, perché ha fatto la figuraccia, o comunque lei dice non posso dare il concerto che vorrei darvi, perché io vorrei, non voglio stare seduta a cantare per un'ora. Però vabbè, e quindi ha tantissimi momenti in cui lei si sente tanto giù, non depressione, però siamo lì. Lei soffre di Tourette, lo sapevate?
No, non lo sapevo.
Io sì, e appunto le prendono ogni tanto gli attacchi di tic, si vede anche quello, è molto bello, si vede tantissimo il rapporto che ha sia con il fratello Phineas, che è colui che con cui scrive le canzoni. Phineas, lo amo perché fa delle canzoni della Madonna, e soprattutto anche con la madre, che ha una madre fantastica, e ti commuove vedere il loro rapporto, il rapporto che ha con tutta la famiglia, che vedi che è fantastico, il rapporto che ha con gli amici, ma gli amici non si vedono tanto, si vede soprattutto un'amica che si porta in giro per un tour. È bello, è fatto benissimo, il ritmo è molto buono, perché appunto la prima parte parla della creazione del suo primo album, mentre la seconda del tour, di varie robe.
Ma ci sono anche interviste o cose del genere, o cioè nel senso, a parte le 2 parti, però nel mezzo ha comunque un ritmo abbastanza, cioè non ti annoia?
No, ma perché non è, per esempio, video di loro che compongono le canzoni e basta. In mezzo ci sono anche tantissimi pezzi di live. Ci sono anche canzoni interi, okay, dove lei canta e ti fanno sentire il suo pezzo di live.
Bello.
Le interviste che ha fatto, quando vince i Grammy alternato a le cose. Ed è molto divertente perché ci sono varie scene in cui si sa che Billie Eilish è una fan accanita di Justin Bieber sin da 12 anni praticamente. E quindi quando lo incontra per la prima volta, che le fanno la sorpresa, quindi le fanno incontrare quando è già famosa, a mi pare alla seconda serata del Coachella, le fanno incontrare Justin Bieber e quindi lei scoppia a piangere, ti fa vedere tutte queste cose, e poi lei che viene videochiamata da Justin Bieber, cioè lei viene videochiamata da Justin Bieber, come è possibile questa cosa? Poi incontra Katy Perry, che le dice guarda, so che può essere difficile, i primi 10 anni saranno pazzeschi per te, quindi se hai bisogno di parlare io ci sono. Ma Katy, vieni da me a dirlo, vieni da me, ti parlo della mia vita tranquillamente. Non mi faccio problemi. E tutte queste cose, è molto 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 bello. Fun fact, avete presente il video di Everything I Wanted?
Mm-hmm. Ok.
Che guida una macchina.
Ok, sì.
Quella macchina è l'effettiva sua macchina. Gliel'hanno regalata a 17 anni la sua famiglia. È la sua macchina. È una macchina della Madonna. È una macchina incredibile quella.
17
e quindi
anni.
Come farti sentire povero in
vero,
2 secondi.
Una cosa che ho notato è che alla sua esibizione del Coachella, in quel live, ad un certo punto in una canzone, si dimentica le parole. Per tutti i momenti prima di lei che ha ansia, lei che si prepara, i vestiti, deve scegliere tutto. E io avevo ansia a guardare. Come se dovessi salire io su quel palco tra poco a cantare. Mi sono immedesimato. Bravi. bravi. Per tutto il documentario mi sono chiesto come puoi vivere una vita così, essendo famosa, avendo 76 milioni di follower su Instagram a 18 anni. Ora ne ha 19. Come fai? Io morirei, probabilmente. Sono invidioso, però morirei. E per tutto il documentario hai questa sensazione. Poi, ovviamente, si vedono le varie fasi delle canzoni, le varie versioni, canzoni scartate, maledetta lei. Concludo con un piccolo dettaglio, che il documentario inizia con Ocean Eyes, che è la sua canzone di debutto, e finisce con Ocean Eyes. Questo è un dettaglio molto, molto, molto bellino. Mi è piaciuto tantissimo. E io, anche a questo, come la scorsa settimana, mi dispiace Fede, i miei voti sono così, do 9 papere, perché Billy. Sì, basta, è bello, consigliato, consigliatissimo. E io ho fatto il periodo di prova di Apple TV Plus, lo potete trovare solo là, non andate nei siti illegali, perché non c'è, non che io abbia ovviamente controllato, figuriamoci.
Perché, beh, ti ricordo che hai pagato 8 euro per vedere un film, sì. Cioè, sì. Quindi tu sei proprio incarnazione della persona buona che alla fine dà anche i soldi. Potevi anche cercarlo, hai speso 8 euro per un film, io te l'avrei concesso, però brava
tanto
persona.
Al cinema non ci andiamo più,
esatto, quindi. Io direi che possiamo chiudere questa, abbiamo parlato un sacco, abbiamo avuto un sacco di problemi, basta,
problemi che probabilmente avrò tagliato, quindi sembrerà una cosa unica,
esatto, però ci sono almeno 3 registrazioni,
io se qua ne vedo 4.
Perfetto.
Sono 4 registrazioni diverse.
Benissimo.
E per concludere, noi vi ricordiamo che ci potete ascoltare su Spreaker, dove potete lasciarci i vostri commenti, su Apple Podcast le vostre stelline, vi prego, le vogliamo, e ci potete trovare sempre sui nostri socials,
sempre Facebook, sempre Instagram e sempre TikTok.
Noi vi ringraziamo tantissimo per averci ascoltato, nonostante abbiamo palesemente un sacco di problemi e sì, non solo tecnici,
e io non so parlare dei documentari a quanto ho sentito,
ma va bene, che nessuno di noi sa parlare tranne Alice, quindi...
No, è proprio il contrario.
Bene, e niente, ci sentiamo settimana prossima, sempre giovedì, sempre alle 5, e ciao!
Ciao!
Ciao! Chiudi tutto, per l'amor
basta,
del cielo!
Basta.
Chiudi!
Io comunque ve l'ho detto, il lunedì noi non possiamo perché è un giorno cursed. Succede sempre qualcosa. Noi, scusami, l'altro giorno, a parte un po' di ritardo, okay, però non è
Ma
successo
Fede,
niente di grosso.
C'è un'altra variabile, che sono io.
Hai ragione, c'è la variabile.
Alice, puoi andartene, per favore?